Pensavo mentre venivo qui come oggi si mette tutto in discussione. Una volta si metteva in discussione, diciamo, alcune verità che si reputano non proprio di fondamento. Oggi purtroppo si mette in discussione tutto, si mette in discussione anche le basi dottrinali della fede cristiana. Allora, quando si parla, quando almeno quando mi riguarda, quando parlo, scrivo, mi preoccupo anche di, come dire, far accenno di includere una nota apologetica di difesa alla fede. Purtroppo oggi dobbiamo, diciamo, la verità del rapimento della Chiesa è una verità molto semplice, basterebbe forse anche solo un incontro per spiegarlo anche abbastanza bene. Però purtroppo a volte siamo costretti a trattare più di un incontro per demolire o per vaccinare, per fare maggiormente attenzione a tutte quelle teorie che girano oggi da più parti, soprattutto oggi con gli strumenti che ci sono, come YouTube e altri strumenti di questo genere, certe eresie volano a livello mondiale in pochissimo tempo. Allora dobbiamo anche preoccuparci, almeno io penso questo, dobbiamo anche preoccuparci di vaccinare, di avvisare i credenti a fare attenzione a tutte queste cose, in modo tale che possiamo anche rispondere quando ci troviamo poi davanti a certe situazioni. Poi sugli avvenimenti futuri c'è di tutto in giro, è vero? Chi pensa una cosa e chi pensa un'altra. Allora noterete, adesso faremo, penso che diremo qualcosa che già, qualcosa abbiamo detto l'altra volta. Noterete che ci sono anche delle parti che ci aiuteranno a capire anche le eresie che ci sono. Ad esempio, non si parla di, primo, rapire non è riunire gli eletti dai quattro canti della terra. Se voi andate su YouTube troverete che alcuni hanno predicato su questo e hanno preso il capitolo 24 di Matteo per parlare del rapimento. Ma il capitolo 24 di Matteo non parla di rapimento. Anzi, capitolo 24, 25 di Matteo, la Chiesa non c'è più. E quando si parla, quando Matteo 24 viene scritto, è tutto a carattere ebraico. Leggiamo un passo che potrebbe anche aiutarci su questo. Teniamo presente questo, perché a volte ci sono dei credenti che in maniera, come dire, molto furbescamente, dicono delle cose, gettano fumo negli occhi, ma non è la verità. Ad esempio, guardate il contesto di questo capitolo 24, soprattutto quando si parla del ritorno di Cristo, che è non il ritorno per la Chiesa, ma il ritorno per le nazioni in giudizio. Dal versetto 15, ad esempio, questo è il contesto. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele, posto in luogo santo, chi legge faccia attenzione. Allora il riferimento è la spiegazione al profeta Daniele, quello che il profeta Daniele dirà nelle 70 settimane di Daniele, della rivelazione che ha ricevuto. Allora, rapire non è riunire. Immaginate se noi dicessimo: allora giovedì sera ci troveremo qua per essere rapite e quindi ascolteremo la parola di Dio. Voi cosa direte? Come ci troviamo qua per essere rapiti? No, ci troviamo qua per riunirci davanti al Signore, non per essere rapiti. Poi leggeremo un passo. Secondo, rapire e riunire sono due parole completamente diverse, sono due verbi completamente diversi, con significati completamente diversi. Riunire è mettere insieme delle persone in un certo luogo e dare loro un appuntamento. Rapire denota un atto violento e improvviso. Vi siete mai chiesto perché la scrittura parla di rapimento e non so, un'altra parola per indicare che il Signore porterà via la Chiesa dalla terra? Parla di rapimento. indica proprio un atto violento, cioè di forza, no? Quando qualcuno viene rapito, che cosa succede? Non è che viene avvisato, viene detto qualcosa o viene chiesto il permesso, portano via quella persona in maniera violenta, perché noi siamo attaccati alle cose della terra, a noi piacciono le cose della terra, noi siamo credenti, sappiamo che siamo del Signore, diciamo, predichiamo che anche quando il Signore dovesse chiamarci, dovessimo morire, noi andiamo col Signore. Ma chi vuole morire? Nessuno vuole morire, è vero? Anzi, quando ci sentiamo un po' male, subito cerchiamo di correre ai ripari, vogliamo guarire, vogliamo vivere sempre di più, perché siamo umani, è normale questo. Viviamo ancora in un corpo di peccato, come dice Filippesi. Allora il Signore ci deve proprio sradicare dalla terra, ci deve proprio portar via. E non è riunire. Un passo che viene preso a sproposito da queste persone e poi nel capitolo 24 di Matteo, venite, guardate qual è il passo che prendono per dire che qui si parla anche del rapimento e viene parlato di riunire. Versetto 31, perché questo capitolo lo studieremo man mano che andremo avanti, capitolo 31, versetto 31 del capitolo 24 dice: manderai i suoi angeli con gran suono di tromba, tenete per sempre questa tromba, per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli, per riunire. Notate, gli eletti, ad esempio un altro trucco che viene usato da questi sedicenti predicatori che trovate su YouTube, è proprio nella parola eletti. E questi dicono: perché eletti del capitolo 24 di Matteo dovrebbe essere diverse dagli eletti che troviamo nel capitolo 8 della lettera ai Romani che parla della Chiesa? Però si guardano bene da spiegare che una parola, a seconda del contesto, ha un significato diverso. Gli eletti qui è il popolo di Israele, cioè i giudei, ma lo vedremo meglio più avanti. Allora, precisazione sulla frase: il ritorno di Cristo. Che cosa si intende quando ha scritto la palla del ritorno di Cristo? Al rapimento saranno solo i credenti della Chiesa che vedranno Gesù. Questo, prima Tessalonicesi 4, 13, 18, lo studieremo un po' più avanti. Quindi sono solo i credenti, Gesù si fermerà nell'aria e porterà con sé i credenti. Solo la Chiesa sarà rapita. Ci sono alcuni che pensano che al momento del rapimento tutti i credenti anche dell'Antico Testamento saranno rapiti. Però se fosse così, non è molto chiaro questo, ma se fosse così, allora non sarebbe più il rapimento della Chiesa, ma sarebbe il rapimento di tutti i credenti. Io non credo assolutamente che i credenti dell'Antico Testamento saranno rapiti insieme alla Chiesa, perché, ripeto, non sarebbe più la Chiesa, ma sarebbe i credenti di tutti i tempi che sarebbero rapiti. Al ritorno, invece, quindi il secondo ritorno dopo il rapimento, sarà tutto il mondo. Allora, al rapimento, cioè la prima venuta del Signore, al rapimento saranno solo i credenti che vedranno il Signore, cioè solo la Chiesa, più precisamente solo la Chiesa. Nell'Apocalisse capitolo 1, versetto 7, è parlato, è accennato alla venuta del Signore, dice il versetto 7, dice: ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero. Chi ha trafisso il Signore? Sono i popoli di Israele. Infatti questa è una citazione che viene presa dal profeta Zaccaria. E piangeranno, faranno cordoglio come si fa cordoglio a un figlio che è morto, dice il profeta Zaccaria. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra, quindi parla di Israele, faranno lamenti per lui. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Interessante questo, è vero? Allora vedete, ogni occhio lo vedrà. Non è più il rapimento, ma è il ritorno del Signore in gloria per giudicare le nazioni e per mettere fine agli impenitenti di tutto il mondo. Gesù ha parlato del rapimento. Un'altra cosa che viene detta attraverso YouTube, attraverso questi sedicenti predicatori, è che Gesù non ha mai parlato del rapimento. Perché? Perché dicono questo? Perché la parola rapimento non si trova quando Gesù parla. Allora, dal momento che questa parola non si trova, allora rapimento non è. Cioè, come dire, la Trinità non esiste perché questa parola, questo termine, nella scrittura non esiste. E sarebbe una cosa davvero molto molto grave, un'affermazione di questo genere. Non abbiamo la parola rapimento, ma di sicuro abbiamo la sua sostanza e anche la verità più volte accennata. Allora, noi questi versetti dobbiamo leggerli perché sono importanti, anche perché vengono registrati questi messaggi e non sapevamo che ci sono anche delle persone, non di questa assemblea, che ascoltano questi messaggi. Infatti qualcuno ci chiama, qualcuno ci è rimasto anche male, dice: ma non fate più questi studi? Non so chi sia, però ci sono le persone che ascoltano. Allora, Giovanni capitolo 14, il Signore Gesù che parla: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a preparare un luogo. Non sto parlando del rapimento, di cosa sto parlando qua? Se non è rapimento, che cos'è? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado sapete anche la via, eccetera eccetera, fino al versetto 6. Ma possiamo fermarci qui. Quindi non abbiamo la parola rapimento, ma Gesù sta parlando del rapimento della Chiesa. Poi Giovanni 13 36, andiamo avanti, indietro, sì, grazie. 13:36, Simon Pietro gli domandò: Signore, dove vai? Gesù rispose: dove vado io non puoi seguirmi per ora, ma mi seguirai più tardi. Anche qui è parlato del rapimento della Chiesa. Poi Giovanni capitolo 17 versetto 24, nella preghiera sacerdotale del Signore Gesù c'è questo versetto molto molto bello che dice: Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria vedano la mia gloria che tu mi hai data, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. E poi è parlato anche nelle lettere apostoliche, conosciamo prima Tessalonicesi capitolo 13 versetto 18, Filippesi, lo leggiamo, Filippesi capitolo 3 versetti 20 e 21. L'apostolo scrive questa chiesa e dice: quanto a noi, Filippesi 3 20 e 21, quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. La nostra cittadinanza è nei cieli. Da quella zona, cioè i cieli, noi la Chiesa aspettiamo il Salvatore, Gesù Cristo. E cosa farà il Salvatore Gesù Cristo? Farà ciò di cui è scritto in prima Corinzi, capitolo 15, cioè trasformerà il nostro corpo mortale in un corpo di gloria. Noi viviamo ancora in un corpo di peccato, ma questo corpo è stato salvato, ma in speranza, in futuro, ma non ha ancora realizzato pienamente la salvezza di cui ha ricevuto. Poi abbiamo ancora 2 Corinzi, capitolo 11, versetti 1 e 2. Qui viene parlato, qui si parla, viene parlato così. Qui si parla del nostro rapporto di fidanzamento con il nostro Signore, e viene detto nei versetti 1 e 2: vorrei che sopportaste da parte mia un po' di follia, ma sì, già mi state sopportando. Infatti sono geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Che cosa sta dicendo l'Apostolo Paolo? Sta dicendo che noi siamo fidanzati a Cristo. È vero, siamo la sposa di Cristo, ma il matrimonio non è ancora stato celebrato. Il matrimonio sarà celebrato quando ci sarà il rapimento, ci sarà il tribunale di Cristo, ci sarà poi dopo la fine della grande tribolazione, nel capitolo 19 dell'Apocalisse, e dopo, ovviamente che c'è una cronologia nell'Apocalisse, solo dopo, insieme allo sposo, scenderemo sulla terra per regnare con Cristo 1000 anni, quindi entreremo nel millennio insieme al Signore. Allora andiamo ancora avanti. Commento a 1 Corinzi 15:51 e capitolo 15, anche versetti 19 a 23. Andiamo in 1 Corinzi, che parla sempre del rapimento della Chiesa. Capitolo 15, versetti 51 a 53. Ecco, io vi dico un mistero. Tenete presente che la lettera, la prima lettera di Paolo ai Corinzi, viene scritta circa 6 anni dopo dalla prima lettera ai Tessalonicesi. Quindi la prima lettera che fu scritta dall'Apostolo Paolo fu la prima ai Tessalonicesi. Solo dopo circa 6 anni scrive la prima lettera ai Corinzi. E a questa chiesa dice: vi dico un mistero. Che cos'è un mistero? È qualcosa di nascosto. È qualcosa di nascosto fino a quando non è rivelato. I credenti di Corinto non conoscevano la verità sul rapimento della chiesa. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati. Dove abbiamo letto questa parola trasformati? Dove abbiamo letto? Prima l'abbiamo letto in Filippesi. Il nostro corpo sarà trasformato, vero o no? La nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo il Salvatore Gesù Cristo, che trasformerà il nostro corpo. E qui l'Apostolo Paolo cosa sta dicendo? Ma tutti saremo trasformati. Cioè lui parla come uno che sta aspettando il ritorno di Cristo, sta aspettando il rapimento, perché non c'è una data per questo. E vedremo che se il rapimento fosse o dopo la grande tribolazione o in mezzo alla grande tribolazione, allora una data ce l'abbiamo. E invece il rapimento è data non ha. E Paolo dice: noi saremo trasformati. Lui stava aspettando il rapimento, lo stava aspettando anche lui. In un momento, in un battere d'occhio, al suono dell'ultima tromba, poiché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili, e noi saremo trasformati. Notate, fratelli, qui si parla dell'ultima tromba. Allora, il contesto in cui è inserito questo passo è il versetto 50. Notatelo, perché questo versetto ve lo sbatteranno in faccia i geovischi. Ok? Perché quando voi direte loro di andare in cielo, loro vi faranno leggere questo versetto 50 e vi diranno: ora io dico questo, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né i corpi che si decompongono possono ereditare l'incorruttibilità. Come rispondiamo a questo versetto? Qui sta dicendo che in maniera naturale, così come siamo, nessuno potrà andare in cielo, potrà ereditare il regno di cielo. Allora, come rispondiamo a questo versetto? 51 che saremmo trasformati. Certo.
154,
Giovanni 1, anche Giovanni 1. Già prima Corinzi 15:51 ci dice che il corpo sarà trasformato. Allora notate il contesto. Allora nella condizione in cui noi siamo non potremo mai ereditare il regno di Dio. È vero? Ma il rapimento cosa farà? Perché è importante? Perché il rapimento ci toglierà da questa condizione. Il rapimento ci trasformerà e cosa ci darà? Ci darà un corpo glorioso, simile a quello del Signore Gesù. E Giovanni ne aveva già parlato nel capitolo 1, ed è molto molto interessante, perché anche qui si parla di carne e sangue. Capitolo 1, versetto 12 e 13. Ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, quelli cioè che credono nel suo nome. Chi sono questi? I quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Allora la salvezza che Dio ci ha dato è una salvezza completa, spirito, anima e corpo, solo che il corpo sta aspettando ancora la trasformazione. Questa trasformazione potrà avvenire soltanto al rapimento della Chiesa. È qualcosa di estremamente importante. E poi ancora sempre nel capitolo 15 di Prima Corinzi, i versetti 19 al 23. Li leggiamo. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri di tutti gli uomini. Purtroppo dobbiamo ammetterlo, molti credenti vivono soltanto per le cose della terra. E come spiegava ieri giustamente Gino, questi credenti vivono in maniera triste. Quando non seguono il Signore, quando non fanno niente, quando pensano soltanto alle cose della terra, vivono come se fossero miseri, poveri. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Notate questo versetto 23, è molto importante, forse diversi di voi già lo conoscono, ma forse qualcuno no. Notate, ma ciascuno al suo turno. Interessante questo. Se avete la possibilità di sottolineare, fatelo. Sta dicendo la scrittura che il rapimento avverrà, che la risurrezione, scusate, grazie, che la risurrezione ha dei turni, delle fasi, ok? Ognuno al suo turno. Prendiamo 23, ma ciascuno a suo turno. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo. Chi sono quelli di Cristo? La Chiesa. Si parla della Chiesa. Il termine tecnico, la frase tecnica che indica la Chiesa è in Cristo. Non si parla qui dei credenti dell'Antico Testamento che sono trapassati. Si parla solo della Chiesa. Questo è il rapimento della Chiesa, non di tutti i credenti. Allora, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine, quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto a nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza. Cioè quando verrà sulla terra per giudicare le nazioni. Allora, che cosa ci viene detto qui? Viene parlato della prima risurrezione. La prima risurrezione ha tre fasi principali. La prima fase è Cristo. Se Cristo non risuscitava, nessuno sarebbe andato in cielo. Vi ricordate quando Cristo è morto? Dice a un certo punto che quando espirò, alcune tombe si aprirono, però non poterono risuscitare quelli che erano dentro, prima che Cristo non risuscitasse. Ricordate? Solo dopo. Ma quelli sono morti un'altra volta. E alcuni pensano, proprio giù sono stato in Puglia quest'anno, si è avvicinato un fratello e mi ha detto che lui è convinto che quei morti risuscitati, nel momento in cui Cristo è risuscitato, sono i credenti, tutti i credenti dell'Antico Testamento che sono risuscitati sono andati in cielo. Ma non è così. Loro sono andati a Gerusalemme, hanno camminato in mezzo alla gente e sono passati un'altra volta per la morte, come Lazzaro è risuscitato, è passata ancora per la morte. Quelli non sono i credenti dell'Antico Testamento che sono risuscitati. Quindi Cristo è la primizia. Se Gesù non risuscitava, nessuno sarebbe andato mai in cielo. La seconda fase, quelle che sono di Cristo, la Chiesa, è scritto in Romani 8, come Cristo è risuscitato, come lo Spirito Santo ha risuscitato Cristo, così risusciterà anche coloro i quali saranno trovati addormentati o morti quando il Signore aprirà la sua Chiesa. E la terza fase la vediamo nell'Apocalisse capitolo 20. Attenzione a questo verso, perché su questo verso questo signore che predica o predicava, diciamo, sui siti, è stato molto molto furbo. Ma se uno fa attenzione quando ascolta, si rende conto che ci sono delle scappatoie. Ad esempio, in questo versetto 4 di Apocalisse 20, questo signore che ha predicato sul sito ha omesso la prima categoria di persone. Ha cominciato a leggere da dopo la prima fase, ha letto dal versetto quando c'è la lettera E, e vidi le anime di quelli che erano state decapitate per la testimonianza e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Esse tornano in vita e regnano con Cristo per mille anni. Cioè queste persone naturalmente dovranno tornare in vita, no? Sono due categorie di persone: quelle che sono morti per la testimonianza del Signore e quelle che sono morti, o meglio, che moriranno quando ci sarà il periodo della grande tribolazione e che avranno rifiutato il marchio della bestia sulla fronte e sulla mano destra. E la prima categoria di persone, l'inizio del versetto 4, poi vidi dei troni, a quelli che si misero seduti fu dato di giudicare. Questi non sono morti. Questi non tornano in vita. E chi sono questi che siederanno sui troni a cui il Signore darà di giudicare le persone, gli angeli? Come facciamo a spiegare questo? Andiamo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 6, e vediamo chi sono queste persone. Questi che saranno seduti sui troni sono membri della Chiesa di Gesù Cristo, che sono già risuscitati, che non si parla, di cui non si parla qui di morte, ma si parla che stanno seduti sui troni e che stanno giudicando, anche se giudicheranno ovviamente quando arriva il momento. Allora, nel capitolo 6, leggiamo dal versetto 1 di Prima Corinzi: quando qualcuno di voi ha una lite con un altro, ha il coraggio di chiamarlo in giudizio davanti agli ingiusti anziché davanti ai santi? Facciamo attenzione, fratello, perché c'è una lezione morale anche per noi qua. Facciamo attenzione a non portare mai, per qualsiasi ragione, i nostri fratelli davanti ai tribunali. Ok? È meglio perdere qualcosa. Io vi posso dire che per aver dato 50.000 euro, 110 milioni all'epoca, mio fratello, molti credenti mi dicevano: lo devi denunciare, denunciare. Noi non denuncia nessuno, perché se è un fratello ci pensa il Signore. Attenzione, fratello. Piuttosto, dice qui, prendiamo qualcosa. Non sapete, dice l'Apostolo Paolo, che i santi giudicheranno il mondo? Notate il tempo che usa l'Apostolo Paolo. Non dice: non sapete che i santi giudicano il mondo. Giudicheranno, parla al futuro. Giudicheranno il mondo. Se dunque il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare delle cose minime? Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita. Quando dunque avete da giudicare su cose di questa vita, costituite come giudici persone che nella Chiesa non sono tenute in alcuna considerazione. E poi dice è meglio perdere qualcosa piuttosto che portare i fratelli davanti al tribunale. Allora, che cosa sta dicendo l'Apostolo Paolo? Arriverà il tempo in cui, oggi questo non è possibile, ma arriverà il tempo in cui la Chiesa avrà ricevuto la trasformazione, lo stesso corpo glorioso, simile a quello del Signor Gesù, quando scenderà dal cielo con il Signore, avrà questo potere, grazie al Signor Gesù, di giudicare il mondo e di giudicare tutti quegli angeli che hanno seguito la ribellione di Satana. Allora, ritorniamo al capitolo 20 del libro dell'Apocalisse. Allora, qui abbiamo tre categorie di persone, e mi sembra che sia abbastanza chiaro. Quelli seduti sul trono, senza ombra di dubbio, è la Chiesa, quello che il predicatore ha omesso, va bene? Non l'ha letto questo perché era troppo chiaro. Poi ancora, le anime di quelli che sono stati decapitati per la testimonianza di Gesù, e questo lo trovate nel capitolo 6 dell'Apocalisse, quando si apre il quinto sigillo, e questi dicono: quando, Signore, tu farai giustizia di quelli che sono stati decapitati? Il Signore dice: dovete riposare ancora un po', perché il numero di quelli che daranno la vita per il Signore, per la testimonianza, dovrà essere completo. E poi il terzo, la terza categoria di persone, è, notate, è di quelli che non avevano adorato la bestia, né la sua immagine, non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Notate, cioè tutte quelle persone che durante i 7 anni della grande tribolazione hanno rifiutato il marchio della bestia e per questa ragione hanno pagato anche con la vita. Non moriranno tutti, ma moltissimi pagheranno con la vita per aver essere stati fedeli al nome del Signore. Ebbene, essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Allora, notate, questa è la prima risurrezione. Continuiamo a leggere. Gli altri morti non tornarono in vita prima che i 1000 anni fossero trascorsi. Allora, la prima risurrezione è costituita da tre fasi: Cristo, la Chiesa, quella alla fine della grande tribolazione. La seconda risurrezione, in unica fase, nel capitolo 20, versetto 11 dell'Apocalisse, ed è la risurrezione di tutti coloro che hanno rifiutato la grazia, cioè di tutti i perduti. E qui viene detto: questa è la prima risurrezione. Beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei 1000 anni. Attenzione, fratello, questo è molto importante. Allora, abbiamo letto poc'anzi, nel capitolo 15 di Prima Corinzi, abbiamo letto al suono dell'ultima tromba. Anche Prima Tessalonicesi parla della tromba di Dio, è vero? Ma la parola trombe, lo troviamo spesso nell'Antico Testamento, ha diversi significati, ha diversi scopi, è vero? Serviva per avvisare, serviva per radunare, serviva per tanti scopi. Ora pensate, se fosse vero, abbiamo queste tre categorie di persone. Allora, la tromba, se fosse vero, che la tromba del versetto 16 di prima Tessalonicesi 4 e l'ultima tromba di prima Corinzi 15:52 è la settima tromba dell'Apocalisse, che cosa significherebbe una cosa così? Secondo voi, se fosse vero, quale implicazione ci sarebbe? O quale contraddizione ci sarebbe? Che la Chiesa passerebbe per la grande tribolazione. Sì, questo è uno. Però c'è ancora qualcosa. Ecco che bisogna riflettere quando si legge, quando si studia. Sapete cosa significherebbe? Prima, allora, primo, la prima delle sette trombe dell'Apocalisse. Allora, attenzione, le trombe iniziano nel capitolo 8 dell'Apocalisse e finiscono nel capitolo 11. Allora significherebbe che non è vero che è alla fine della grande tribolazione. Perché? Perché con l'ultima tromba non finisce la grande tribolazione. Con l'ultima tromba iniziano le sette coppe con cui si conclude l'ira di Dio. Allora già sarebbe una contraddizione, perché se io dicessi l'ultima tromba è quella dell'Apocalisse e quindi è la fine della grande tribolazione, il Signore rapirà la sua Chiesa, io mi sto contraddicendo, perché l'Apocalisse mi dice che con l'ultima tromba non è finita la grande tribolazione. La grande tribolazione comincia dopo le sette trombe, abbiamo le sette coppe con cui si conclude l'ira di Dio. Quindi non è la fine. Non sarebbe neanche giusto, ma non sarebbe neanche la metà. Perché secondo i medi tribolazionisti, il rapimento dovrebbe arrivare alla fine dei tre anni e mezzo. Ma alla fine dei tre anni e mezzo abbiamo soltanto l'inizio dei sette sigilli, ma non abbiamo né le trombe né le sette coppe con cui si conclude l'ira di Dio. È difficile? Chiaro? Lo voglio ripetere, magari per chi ci sta ascoltando anche attraverso la registrazione. Se fosse vero che l'ultima tromba di Prima Corinzi 15:52 o la tromba di cui è parlato in Prima Tessalonicesi capitolo 4 fosse l'ultima tromba dell'Apocalisse, con questo si vuole indicare che la Chiesa passerà per tutta la grande o tutti i sette anni della grande tribolazione, stiamo dicendo qualcosa che non corrisponde storicamente ai fatti. È vero? Perché la grande tribolazione non finisce con le sette coppe. Alla fine delle sette coppe si inizia a parlare delle sette trombe, si inizia a parlare delle sette coppe. E c'è ancora un periodo, non sappiamo quanto lungo, ma c'è ancora un periodo, quindi non è finito. E se fosse così, verrebbe fuori un'altra implicazione, un altro problema. Non sarebbe vero che non sappiamo quando il Signore arriverà alla sua Chiesa. Avremo una data. La data quale sarebbe? Alla fine della grande tribolazione. Allora Paolo che dice stiamo aspettando il Signore, ma che cosa sta dicendo? Paolo che ha la speranza, quando lui scrive 2000 anni fa, e dice che lui sta aspettando il Signore, che verrà rapito dal Signore, ma che cosa sta dicendo? Avrebbe piuttosto dovuto dire che quando sarà la fine della grande tribolazione, il Signore porterà via la sua Chiesa. Quindi una data ci sarebbe, e la data sarebbe quale? La fine della grande tribolazione, oppure la metà della grande tribolazione. Quindi una data ci sarebbe. Ma nessuno lo sa. E dice addirittura che neanche il Signore Gesù come uomo sapeva la data. In questo caso noi la sapremmo, perché sarebbe alla fine della grande tribolazione oppure alla metà della grande tribolazione. Allora vedete che quando queste persone parlano, noi dobbiamo fare molto molta attenzione, perché stanno dicendo delle cose che non corrisponde a verità e si può verificare, non è ipotetico, si può verificare. L'ultima tromba dà inizio alle sette coppe dell'ira di Dio, quindi non sarebbe possibile. Quindi con il suono dell'ultima delle sette trombe è anche finita la grande tribolazione? No, non è finita, è ancora in corso. Magari sarà l'ultimo anno, sarà l'ultimo sei mesi, non lo sappiamo, ma non è finita.
Sì, una cosa, sì. Una domanda, ma dato che c'è la prima fase della risurrezione, tornando un po' prima, quelli prima di Cristo, quando è che vengono risorti? Se
allora,
prima risurrezione c'è Cristo, noi...
Allora, ci sono diversi pareri qui. La scrittura sulla risurrezione di tutti i credenti dell'Antico Testamento non si esprime con chiarezza. Posso dire quello che io penso, magari mi espongo pure, io credo che tutte queste persone risusciteranno alla fine della grande tribolazione. Tutte queste persone qua. Ma prima no, perché? Perché questi sono morti, diciamo, prima della venuta di Cristo. Non potevano andare in cielo perché Cristo non era ancora venuto.
Il corpo parliamo
del corpo, ovviamente. Allora, non potevano andare in cielo perché Cristo ancora non era venuto, non aveva pagato e non era risuscitato. Senza la risurrezione di Cristo, nessuno sarebbe potuto andare in cielo. Se la cadenza è prima Cristo, poi la Chiesa e poi dopo, nella grande tribolazione, penso che dovremmo collocare, diciamo, la risurrezione dell'Antico Testamento, dei credenti dell'Antico Testamento, alla fine della, diciamo, della grande tribolazione. Però è un'ipotesi, lo voglio sottolineare, siccome la scrittura non ci dà un momento preciso, io credo che noi dovremmo lasciarlo al Signore e Lui sa quando sarà. Ma una cosa è certa, che tutti andranno in cielo. Perché l'Hades deve restituire tutti i suoi morti, dice Apocalisse capitolo 20. Non vorrei dire niente di più perché sarebbe, poi quando si va troppo avanti diventa una dottrina. Quindi, però c'è una cadenza precisa, delle fasi precise per quanto riguarda la prima risurrezione. Ok? Una cosa interessante, ad esempio, l'abbiamo studiato l'Apocalisse, vi ricorderete, che quando saremo nel cielo, nella Gerusalemme celeste, ci sarà la Chiesa, ci sarà il popolo di Israele, ci saranno gli apostoli e ci saranno anche le nazioni che si convertiranno durante la grande tribolazione. Quindi è interessante vedere che ci sono diverse categorie di persone che manterranno la loro identità. Ma la cosa importante, per quanto mi riguarda, non importa dove saremo, basta che c'è il Signore. Dove c'è il Signore c'è il cielo, c'è la bellezza, quindi c'è la gioia completa. Allora, commento prima Tessalonicesi capitolo 4, 13-18. Lo leggiamo sempre per la registrazione. Io so che voi conoscete anche abbastanza bene questi passi, però credo che leggerli non può che farci bene. Allora, dal versetto 13. Allora, lo leggiamo, notate anche il contesto in cui Paolo scrive. Ricordate che questa è la prima lettera scritta dall'Apostolo Paolo, quindi neotestamentale. Allora potete mettervi nei panni di questi credenti che a un certo punto si erano convertiti, servivano il Signore, avevano un grande amore, zelo per le cose di Dio, però vedevano i credenti che morivano. Allora oggi, per dire, commentavo e pensavo quel versetto di Prima Timoteo 2,4, quando dice che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Noi la verità non la conosciamo prima della salvezza, noi conosciamo qualcosa, conosciamo quanto basta, l'uomo viene a conoscenza quanto basta, diciamo, della condizione in cui si trova per poter chiedere perdono e arrivare alla salvezza. Ma le verità bibliche noi le conosciamo solo dopo la salvezza, perché solo dopo noi riceviamo lo Spirito Santo, se ovviamente ci impegniamo, è vero? Solo dopo. Non so se voi conoscevate queste cose nel momento in cui vi siete convertiti. Ad esempio, quando mi sono convertito, io intuivo che il Signore Gesù era Dio, ma se qualcuno mi avesse detto, me lo spieghi, non sapevo neanche di che parte iniziare. Intuivo il fatto che la salvezza fosse per sempre, che non si perdesse, ma non sapevo spiegare. Forse molti credenti non lo sanno spiegare neanche adesso, neanche oggi. Però la conoscenza della verità noi l'abbiamo dopo la salvezza. Noi conosciamo quanto basta per andare ai piedi del Signore, ai piedi della croce, per avere la vita. Ma dopo dobbiamo conoscere la verità. E questi credenti erano appena convertiti, non avevano una grande conoscenza delle cose di Dio. E Paolo dice: fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Non li sta offendendo, sta dicendo: non voglio che voi non conosciate queste cose. Dice: riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con lui quelli che si sono addormentati. Notate, eh? Crediamo che Gesù è morto per noi e è risuscitato? Allora il Signore ci porterà con sé. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, vedi, lui si mette sempre dentro, perché lui sperava di essere rapito. Non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Notatelo bene, prima di tutti i morti in Cristo, la Chiesa. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme a loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Il Signore non metterà i piedi sulla terra quando arriverà la sua Chiesa. E così saremo sempre con il Signore. Consolatevi, dunque, gli uni gli altri in queste parole. Paolo stava scrivendo un messaggio, stava predicando un messaggio di consolazione. Consolazione vuol dire togliere questa preoccupazione, questa angoscia che ci cade addosso, non sappiamo da che parte andare, cosa fare. Questa è una credente giovane. Paolo dice: consolatevi con questo, non siate preoccupati, state tranquilli. Perché? Perché tutte quelle persone che hanno creduto, quei credenti che hanno creduto e quindi che sono morti, ma non sono morti, dormono, arriverà il giorno in cui il Signore li risusciterà per prima, poi subito dopo, in un batter d'occhio, come è scritto, l'abbiamo letto in 1 Corinzi 15, in un batter d'occhio, anche noi, il nostro corpo sarà trasformato e non andranno in cielo prima loro e poi noi, insieme andremo in cielo. Quando ho ascoltato questo studio sul sito, è stata una cosa ridicola, perché non sapeva neanche lui come, quando è arrivato a questo passo, come distrecarsi. A un certo punto, se il rapimento avviene alla fine della grande tribolazione e dopo la fine della grande tribolazione ci sarà subito il millennio, non sapeva neanche lui come spiegare, per dire quasi che arriva a metà, poi ritorna giù subito, non si capisce da quanto tempo deve stare nell'aria e poi subito tornare. Era molto impacciato dire questo. Scusate, ma secondo voi il tribunale di Cristo dove verrà? Sulla terra o nel cielo? Le nozze dell'agnello saranno celebrate sulla terra o nel cielo? Perché uno di loro che avevano questi studi, uno più ridicolo di quello che ha predicato prima, ha detto addirittura uno che ha fatto questa domanda: ma tu dove sei sposato? Sulla terra. Allora quella verrà anche sulla terra. Le nozze dell'agnello sulla terra. Capite come si diventa ridicoli? Si diventa ridicoli. Allora è importante conoscere la parola di Dio, come dice il Signore Gesù, ci rende liberi, fratelli, ci rende liberi. Avete mai pensato, ad esempio, a quando Gesù ha risuscitato Lazzaro? Con un grande grido ha fatto il suo nome, ha dovuto fare il suo nome, se lo risuscitavano tutti. L'ha tirato fuori dalla tomba. Poi che cosa ha detto? Sciogliete. Mi ha fatto riflettere molto quello che Gesù ha detto. Perché chi risuscita, chi dona la vita, è soltanto il Signore Gesù. Ma i discepoli avevano un compito, era quello di togliere le fasce e il sudario sul viso di Lazzaro, perché Lazzaro potesse muoversi, camminare, andare avanti. E questo è il ruolo di coloro che insegnano la parola, degli anziani, dei conduttori, dei pastori, che davanti a coloro i neoconvertiti devono togliere tutto quelle fasce per farli camminare bene, gli devono dare la conoscenza. E nella conoscenza li devono anche avvisare di tutte le eresie che sono in giro. È una cosa importante, fratello. È una cosa importante. Perché se una persona viene vaccinata davanti a queste eresie, pensate al divorzio, alle nuove nozze, al calvinismo, al giudaismo, tutte queste storie che ci sono in giro, se i credenti non vengono avvisati e non vengono formati da questo, questi incapperanno in queste persone e cominceranno a traballare e saranno come quei bambini di cui è parlato in Efesini 4, che andranno a destra e a sinistra a secondo di quelle persone, vanno dietro a queste persone, chi parla meglio, chi la sa dire meglio. È una cosa molto 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 pericolosa. Notate in questo passo che abbiamo letto, poi ci fermiamo, è l'ultima slide questa, se ricordo bene. Qui non è parlato di grande tribolazione, avete notato? Non c'è la grande tribolazione. L'Apostolo Paolo non parla di grande tribolazione. Non è alla fine o metà, eccetera. In secondo luogo, i credenti che sono morti non sono senza speranza. Terzo, crediamo che Gesù morì e risuscitò. I morti in Cristo saranno i primi a risuscitare. Chi sarà trovato vivente risusciterà subito dopo. Subito dopo. Il Signore lo incontreremo nell'aria, non sulla terra. E saremo sempre con il Signore. Credo che possiamo fermarci qui. Quando il Signore aprirà la sua chiesa, lo vedremo magari la prossima volta. Allora, teniamo presente queste cose, perché facciamo attenzione quando ascoltiamo le persone, perché, ripeto, oggi i siti mettono di tutto. Io non consiglio mai, io non ho mai preso un messaggio dal sito, non mi è mai interessato ascoltare i messaggi dal sito. Se ascoltate questi messaggi sul rapimento, è perché come è una persona che noi conosciamo molto bene, per capire che cosa stesse dicendo questa persona e anche per poter scrivere poi il libro. Facciamo attenzione, fratelli, perché oggi più che mai ci sono tante persone, tanti sedicenti predicatori che stanno predicando secondo le loro voglie, e voi li vedrete, sapete da che cosa li potete riconoscere, tra le altre cose, quello che è scritto in Atti capitolo 20, quello che dice l'Apostolo Paolo quando parla agli anziani della Chiesa di Efeso: si attireranno dietro i discepoli, non li portano a Cristo, come faceva Gesù, facendo gli apostoli, li portano a loro stessi. E questa è una delle dimostrazioni che siamo davanti a dei falsi falsi predicatori che stanno dicendo qualcosa che non viene da Dio. Paolo ce l'ha detto, in mezzo a voi uscirà, non dall'esterno, ma dall'interno. E lo scopo che avranno questi non è portare le persone a Cristo, ma portarle a loro stessi. Facciamo attenzione, ringraziamo il Signore e che Lui verrà, tornerà.
Dio, tu prima, cioè, avevi detto su rapimenti che non c'era parola rapimento, prima mi sembra, che questi qua dicono che non c'era parola.
No, nel Signore Gesù, negli Evangeli.
Ah, negli Evangeli.
Sì, sì, negli Evangeli, ma c'è il primo testo.
Appunto.
No, dicevo, loro dicono, Gesù non parla, non usa mai la parola rapimento, però dalla sostanza, ovviamente, si capisce chiaramente che parla rapimento. Invece la parola rapimento c'è, e anche spiegata a me, prima che sono vicino. Sì, lo dicevo nel principio. Ok, allora che il Signore...
Scusate, puoi tornare indietro di una? Parlavi dei viventi che risusciteranno. Ah, sì. Ma il vivente dove...
I morti?
I credenti.
I credenti? Il vivente risusciterà subito dopo.
No,
Al
quinto, chi sarà insieme... Allora... Chi sarà trovato vivente
risusciterà.
Sì, sarà trasformato.
Viventi, no? Dice,
chi sarà? No, ma ha ragione, però dice chi sarà.
Non è
la risurrezione, è la trasformazione. Non giusto, grazie. Sì. Giusto. Guardate a caso lo corretto. Allora, in questo quinto punto, chi sarà trovato vivente sarà trasformato subito dopo. Ok? Grazie. Amen.